Buonasera amici, buonasera triatleti, benvenuti alla puntata numero 177 di Passione Triathlon. E oggi abbiamo un ospite che credo per tutto il mondo triathlon sia un eterno giovane, cioè lo vediamo sempre e lo è ancora, ovviamente un triatleta comunque in giovane età, insomma ha 27 anni mi sembra, dovrebbe, dopo glielo chiediamo per conferma. Eppure, prima ne parlavamo a microfoni spenti, ha già una ventina d'anni, 20 anni di esperienza nel mondo triathlon. Allora, non perdiamo altro tempo perché davvero ci ha regalato grandi emozioni nelle ultime stagioni con una vittoria strepitosa in Coppa Mondo, con il coronamento del suo sogno a 5 cerchi, appunto con Tokyo 2020 e la partecipazione, e tantissime altre storie che racconteremo insieme ovviamente a lui. Delian Statev, buonasera Delian, benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, mi confermi 27 anni con 20 anni di esperienza?
27 anni, esatto, 27 anni tondi, giusto.
Perfetto, alla grande. Allora, Delian, innanzitutto salutiamo i nostri amici che sono già numerosi, non solo sulla piattaforma di Mondo Triathlon, ma anche sulle altre di Adriatic Series, di Bike TV, insomma, ci sono diversi amici che ci seguiranno, che sono vicini al nostro fantastico mondo del triathlon, e quindi li invito a interagire con noi, ovviamente sempre con i commenti, fate pure le domande che vorrete al nostro Delian. E vorrei cominciare, Delian, proprio dalla fine, o meglio, da quella che è una fine, un nuovo inizio, da questo Tokyo 2020, da questo grande sogno che sei riuscito a realizzare. E quindi, prima di arrivare a Tokyo, vorrei chiederti un pochettino anche come sono andati anche i mesi prima, visto anche tutto quello che è successo e quello che stiamo ancora vivendo, purtroppo, insomma, in maniera meno forte, insomma, con le restrizioni, le limitazioni, soprattutto per voi atleti, un'Olimpiade rimandata di un anno. Ecco, come avete vissuto, come hai vissuto questo periodo?
Allora, sicuramente è stato difficile, è stato pesante, e il Covid ha significato grossi cambiamenti nella vita di tutti in assoluto, e nella vita della nostra federazione, perché comunque c'è stato un cambio, diciamo, di leadership durante il quadriennio, che comunque sia di fatto non era finito. E quindi anche comunque sia l'addio di Joel Figliol all'Italia, che comunque sia mi seguiva anche come coaching, che seguiva me e altri ragazzi come anche Alessandro, Fabian. È stato molto pesante per tutti, e ci siamo trovati, diciamo, a gennaio dell'anno scorso a doverci rimboccare le maniche e a dover pensare di fare un percorso differente da quello che si era pensato, sicuramente. È stato così per tutti. Penso che in parte sia stato anche quello, diciamo, il mio modo di reagire alla cosa è stato uno dei fattori che mi ha permesso poi di realizzare il mio sogno a 5 cerchi, nel senso che comunque sia sono riuscito a trovare, a azzeccare la strada giusta, ecco, per presentarmi nel periodo in cui contava al meglio e poter dimostrare, insomma, che la mia condizione era tale da essere meritevole di poter partecipare e di poter rappresentare il mio paese alle Olimpiadi. Quindi, insomma, è stato quello il grosso fattore, anche perché eravamo 4 uomini per 2 posti maschili, e tutti e 4 più o meno sullo stesso livello, e quindi la scelta sarebbe stata, cioè era stato detto a inizio anno che la scelta sarebbe avvenuta, insomma, in base a una serie di gare che si sarebbero svolte nel periodo subito prima delle Olimpiadi, che poi si è ridotto effettivamente molto stretto, perché la prima gara è stata a maggio, doveva essere a marzo, invece è stato proprio una cosa all'ultimo, quindi l'ultimo mese ancora nessuno sapeva chi sarebbe andato, e io sinceramente ho pensato a gareggiare al meglio senza, tra virgolette, farci la bocca, perché non ne avevo proprio idea come sarebbe potuto andare, insomma dipendeva da me, dipendeva anche un po' dagli altri, e quindi era così. Inoltre, diciamo che con tutti i ragazzi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, cioè di amicizia, perché comunque sia io e Uccio, io e Ale, io e Gianluca siamo anche amici al di là di tutto, perché abbiamo condiviso, diciamo, tra virgolette, sangue e sudore sul campi gara e anche in allenamento per anni, e quindi chiunque sia rimasto escluso, fosse rimasto escluso, tra virgolette, dispiace, ecco, nel senso, anche se qualcuno ha potuto realizzare i propri sogni, vuol dire che comunque magari qualcun altro è rimasto escluso, e quindi in ogni caso anche tra di noi, insomma, c'è stata una certa solidarietà. Ci siamo affrontati, ci siamo parlati, eccetera. Quindi è stato anche quello un passaggio, insomma, emotivamente importante.
È molto bello poi sentire queste cose, ti fa onore, insomma, quello che stai dicendo, insomma, in modo tale che mettiamo poi anche una pietra tombale su quelli che invece hanno voluto fare un po' ad arte anche delle polemiche assolutamente sterili e stupide che
Sì,
non vogliamo neanche tirare fuori
no, a me non
nuovamente.
sono interessate perché quello che mi interessava erano le persone direttamente coinvolte. C'è stato un
Certo.
chiarimento tra di noi e il nostro rapporto è rimasto quello che era, che insomma, che come è giusto,
Questa è la
perché
cosa
sempre
importante.
al di là dello sport, che può essere assolutamente la nostra vita, ci sono delle relazioni che secondo me sono anche più importanti, e così è stato. E niente, quindi adesso quello è passato. Io ho avuto la mia esperienza che è stata bellissima.
No, aspetta, aspetta, però la vogliamo raccontare bene, non andare
Sì,
troppo in
no, lo racconteremo bene, assolutamente.
emozione,
Quindi...
perché poi sai, poi con Passione Triathlon assolutamente vogliamo condividere
Allora,
le cose
sì.
belle, le emozioni importanti del nostro
Racconto tutto
sport.
quello che volete, tutti i dettagli,
Figurati.
non vi preoccupate.
Ascolta, ecco, uno dei dettagli che mi piacerebbe che tu ci raccontassi è proprio se ti ricordi se c'è stato un momento preciso, immagino di sì, in cui ti hanno detto Delian, tu andrai a Tokyo, sei tu il prescelto insieme con Gianluca. C'è stato un
Sì.
momento particolare, ti ricordi, ce lo puoi raccontare?
Allora, diciamo che era dopo la gara di Leeds, quindi l'ultima gara che avevamo fatto, e c'era in pianificazione di fare questo raduno preolimpico a Livigno.
Ok.
Adesso, in quella settimana là, ci avevano detto che più o meno verso il giovedì ci avrebbero comunicato chi sarebbe
Wow.
andato, insomma, in quali fossero le cose. Quindi si aspettava questo giovedì con un'ansia. Veramente quei giorni là ero nervosissimo, i miei genitori infatti ogni mattina mi chiedevano ma quindi sai qualcosa, io non sapevo niente, gli rispondevo male, proprio impazzito, completamente impazzito, e l'ansia mi si divorava, veramente è stato tra l'emozione, dire no ma forse ci potrei andare io, no ma forse non ci vado io, ma chi lo sa, perché c'era ancora tanta incertezza, insomma avevo fatto i miei calcoli più o meno, quindi pensavo potessi essere io, eccetera, ma non ero sicuro perché comunque obiettivamente non c'era la sicurezza, penso, da parte di nessuno. E niente, quindi siamo arrivati al giovedì e il giovedì è stato rimandato. E io, no, non è possibile che il giovedì venga
Wow.
rimandato. Praticamente ci siamo ridotti fino al ridosso della partenza del raduno di Livigno, che doveva essere, insomma, quello preolimpico, e là è arrivata la telefonata, e quindi ho detto, ok, chissà cosa mi diranno in questa telefonata, là per là, agitatissimo. Soltanto che l'agitazione è stata talmente spalmata durante quella settimana che quando sono arrivato al momento cruciale, era quasi come se non riuscissi più a essere agitato. Ero stato agitato talmente tanto prima che, ok, quindi adesso quello che mi dici, va bene.
Avevi già
E
dato il tempo,
invece
insomma.
poi la notizia è stata quella, insomma, positiva, insomma, che avrei partecipato ai Giochi Olimpici e che avrei coronato il mio sogno. Un po' tra l'incredulità, un po' eccetera, mi ricordo, mi sono aginocchiato per terra sbattendo i pugni, fatto
Wow.
sì di esultanza. E niente, poi i miei mi hanno abbracciato, ci stava, diciamo, la mia ragazza Alessandra, stavamo insieme in casa, mi ricordo, abbiamo festeggiato, e ci siamo abbracciati, ovviamente festeggiamenti moderati perché non ce l'aspettavamo, niente di assurdo. Ho comprato una bottiglia di champagne così al volo, sotto casa, al bar sotto casa, e niente, abbiamo festeggiato con quella, abbiamo fatto un brindisi.
E ci sta.
Poi di corsa a impacchettare tutte le cose perché il giorno dopo, insomma, sarei partito per Livigno e avrei iniziato la preparazione vera e propria per i giochi olimpici. Insomma, non che durante l'anno non mi fossi preparato però era diventata una cosa reale, era diventato l'obiettivo reale,
Wow,
quindi
wow,
tutto quello che ne
wow.
comportava.
Ascolta, allora raccontaci quello che è successo fino all'arrivo a Tokyo, nel senso, e poi anche l'arrivo a Tokyo, insomma, quell'atmosfera che avete vissuto, il vedere questi giochi comunque sono stati particolari rispetto agli altri precedenti, nel senso un po' più rigidi, in diverse situazioni, però erano sempre i giochi, le Olimpiadi. Tu come le hai vissute? Non intendo la gara,
Guarda.
tutto il resto, tutto il
Sì,
contorno.
tutto il contorno. Vabbè, il raduno a Livigno, diciamo che è stato appunto È stato inizialmente c'era molta tensione ancora, no? Perché c'era questo fatto appunto della scelta, ci stava subbuglio a livello dei social e comunque sia non cioè, si è messo, diciamo, quella settimana per instaurare un vero clima di, diciamo, di concentrazione, ecco. Probabilmente è stato anche un mio errore, perché io sono uno che si lascia un po' trascinare dalle emotività e le cose, e quindi la prima settimana non l'avevo vissuta proprio al 100%. Dopodiché abbiamo fatto una cosa, praticamente noi dopo una settimana siamo dovuti scendere per andare a prendere l'abbigliamento fondamentalmente e a sentire il discorso di Mattarella con la consegna della bandiera. Ecco, da quel momento in là in poi effettivamente siamo entrati veramente nello spirito olimpico, cioè nel senso tutto quello che era esterno se n'è andato. E da là in poi sono riuscito anche ad allenarmi e penso che siamo riusciti ad allenarci in generale come gruppo perché un po' per tutti è stato così, effettivamente come si deve allenare diciamo, un atleta con il mindset per le Olimpiadi, no? E quindi da là in poi non c'è stata influenza esterna, non c'è stato assolutamente niente, è stato allenamento e diciamo, la voglia di arrivare a quell'appuntamento nel miglior modo possibile in assoluto. E sapevamo che ci sarebbe stato il caldo da gestire, cosa che peraltro, diciamo, per me in particolare, che sono una persona che veramente suda tantissimo, era una sfida, molto, molto importante. E infatti, diciamo che durante gli allenamenti, al di là del gestire l'intensità, al di là di, diciamo, fare quello che fanno normalmente gli atleti, cioè allenarsi, c'è stato un allenarsi anche alla preparazione al caldo, quindi lo sfruttare borracce, provarle di corsa, provarle anche sotto sforzi molto intensi, quindi facendo ripetute di corsa, diciamo, ad alta velocità, cercare di bere e cercare di assimilare e vedere come il corpo reagiva. E giacchetti refrigeranti prima dell'allenamento per vedere comunque come si entrava poi effettivamente a fare lo sforzo intenso dopo essere stato magari con un giubbotto pieno di ghiaccio addosso, perché non sono cose scontate e non lo erano per niente. E comunque sia ci siamo soffermati su questi vari piccoli aspetti e ovviamente anche curando gli aspetti alimentari, quindi cosa mangiare anche in vista della gara, anche perché Tokyo diciamo che non era una gara per niente semplice, nel senso che al di là del caldo aveva questo fattore del caldo e dello stress enorme, comunque già un fattore di stress enorme. In più la gara era un orario che obiettivamente era veramente insolito per il nostro tipo di gare, perché partire per una gara alle 6:30 del mattino e comunque sia ha un iter completamente diverso rispetto a quello che siamo abituati. Generalmente nelle gare ITU, quelle che faccio io, si parte verso le 11:30 del mattino o il pomeriggio, quindi anche abituarsi a un iter completamente diverso andava studiato molto bene ed è quello su cui ci siamo soffermati, diciamo, principalmente anche durante la tour di Livigno. Ad esempio, la federazione aveva trovato una collaborazione con un nutrizionista, diciamo, di alto spessore che ci aveva fatto capire anche delle cose importanti, insomma, ad esempio, di quello che effettivamente uno ha bisogno prima della gara, no? E anche perché quando ti svegli alle 3 del mattino per gareggiare alle 6:30, quanto riesci a mangiare effettivamente non è la stessa cosa, ecco. Che essere abituati al proprio ritmo e quindi insomma era importante lavorare su questi aspetti qua. L'abbiamo fatto e secondo me l'abbiamo fatto anche bene. Io personalmente diciamo potevo fare qualcosa meglio perché effettivamente poi quello che è stato la gara ha mostrato un po' di lacune insomma sulle cose che ho fatto. Però d'altronde a giochi fatti è facile parlare.
Diciamo così, guarda, prima di arrivare, raccontaci un attimino quello che hai vissuto nei giorni pre-gara a Tokyo, com'era l'atmosfera, se hai incontrato anche qualche grande campione, insomma,
Sì.
qualche tuo mito dello sport
Assolutamente.
mondiale.
Assolutamente. Allora, diciamo, arrivati a Tokyo, appunto, ci cioè, siamo trovati in questa situazione qua che l'evento era fondamentalmente un evento bolla, quindi zero contatti con l'esterno, tampone tutti i giorni, era sconsigliata, tra virgolette, la fraternizzazione, quindi anche il colloquiare con atleti di altre nazioni. Era, diciamo, molto, per essere un'Olimpiade, c'era questo clima molto, diciamo, di restrizioni molto forte, ma giustamente, anche perché gestire un villaggio con un via vai di migliaia e migliaia di persone tutti i giorni, con una pandemia in atto, era l'unico modo per poter, diciamo, attuare effettivamente dei giochi olimpici. Quindi da quel punto di vista là è stato un po' in parte pesante, cioè nel senso che comunque sia anche sugli allenamenti, solo orari molto restrittivi in cui dicevano loro, poi allenare il triathlon, insomma, come tutti penso sappiate, anche perché lo praticate, non è così semplice, nel senso che non è, dici, uno sport, la corsa, prendo, vado a correre quanto devo correre e ho finito là. No, purtroppo il triathlon prevede comunque sia spostamenti con la bicicletta, prevede comunque sia andare in piscina a nuotare o spostarsi nel sito per nuotare, quindi e
Certo.
comunque sia diciamo anche un volume di allenamento molto differente da tanti sport che stavano là, insomma, con noi nei giochi olimpici. Ad esempio, una cosa che ho notato e che un po' mi ha fatto riflettere è che ogni sport, diciamo, si vive a modo suo, ha i suoi punti difficili, cioè, e i suoi punti, diciamo, più facili. Il nostro in particolare è uno sport particolarmente infame, tra virgolette, nel senso che porta, se tu vedevi chi si allenava dalle 5 del mattino alle 6 di sera, erano solo tre atleti, praticamente in giro. I
Fantastico.
triatleti si allenavano praticamente 12 ore, sfruttavano tutta la giornata per fare tutti gli allenamenti che dovevano fare. Invece, magari sport più tecnici li vedi fare quelle 3-4 cose che gli servono in palestra, così, e poi finita la giornata, il resto è la concentrazione. Per carità, è vero che a livello mentale magari sono molto, ma molto più stressanti rispetto a quello che facciamo noi, che invece è andare là e soffrire, e finisce là la storia, è più semplice, ecco. Però il triathlon ha questo aspetto che a livello di tempi e a livello anche di volume di allenamento non è paragonabile probabilmente con quasi nessun'altra
Certo.
disciplina all'interno del villaggio, e questa cosa si nota, cioè, non so come dire, ad esempio. La gente, noi facevamo rullo fuori dal nostro edificio, perché insomma le Olimpiadi sono tutti divise ad edifici, no? Quindi ci sta il palazzina dell'Italia, la palazzina della Germania, eccetera. Noi ci
Ok.
mettevamo a fare rullo e la gente si fermava a farti le foto perché non ci poteva credere. Ma che stanno a fare questi? Stanno 2 ore su questo pedalare a fare cos'è? Prima li ho visti correre, poi stanno pedalando, cioè, quindi proprio assolutamente eravamo un po' in noi i fenomeni del baraccone, no?
Ma qualche fenomeno, qualche grande atleta si è riuscito comunque a
Sì,
incrociare.
allora ho visto Kevin Durant.
Oh, ok.
Kevin Durant, sai, diciamo che andavo a caccia di quelli, anche dell'Italia, ho visto, c'era Gallinari, insomma, il mio fratello è ex, diciamo, giocatore di basket e tuttora, quindi ha detto, ti devi per forza fare delle foto e devi dirgli che sono stati bravi, devi dire a Gallinari che sono stati bravissimi nel torneo. Ho detto no, no, certo, io l'ho incontrato, gli ho detto, peraltro, insomma, persone veramente molto alla mano, più di quanto non ti aspettassi,
Non ci sono.
e poi sì, insomma, loro poi che abbiamo visto anche, sto pensando perché abbiamo visto qualcuno in atletica e mi ricordo, non mi ricordo chi era adesso, però abbiamo visto qualcuno in atletica, insomma, ero rimasto, ho detto
Vabbè,
cavolo,
allora
lui.
comunque, arriviamo adesso al giorno prima della gara. Ancora non siamo in gara, ecco. Raccontaci un pochettino quello che passa per la testa di un ragazzo di 27 anni che sta coronando il suo sogno il giorno prima della gara più importante della sua vita.
Allora, diciamo che il giorno prima della gara è stato un misto tra il cercare di essere, diciamo, più rilassato possibile, cioè non sprecare energie nervose il giorno prima della gara in assoluto, quindi vivere le cose in modo normale, fare la mia sessione di allenamento, fare quello, e ricavarmi dei momenti in cui invece pensavo minuto per minuto a quello che avrei fatto, cioè nel senso a cosa dovevo fare di gesti specifici per poter, diciamo, raggiungere il miglior risultato possibile.
Okay.
È una cosa che tendenzialmente faccio su tutte le gare io, cioè su quello devo essere molto metodico, anche perché quando non lo faccio, per come sono fatto io, sono un po' disordinato, incasinato, mi scordo sempre qualcosa oppure combino qualche gaffe durante la gara. Quindi mi serve, diciamo, di essere rilassato, eccetera, ma di ricamarmi quei minuti fondamentali per fissare dei punti di cose che devo fare, che insomma anche a livello mnemonico di ricordarmi che gesti fare, come muovermi, eccetera. È, diciamo, una sorta di schema mentale che mi faccio, ogni tanto lo scrivo, infatti per fissarlo meglio, infatti durante le Olimpiadi, prima delle Olimpiadi l'ho scritto proprio. E niente, quindi fondamentalmente il giorno prima è stato questo, è stata un'alternanza di rilassarsi, cioè nel senso viverla nel modo più rilassato possibile senza focalizzarsi troppo sulle cose, specialmente sulle sensazioni, perché quando uno sta pensando troppo a come sta il giorno prima è la cosa peggiore che si possa fare, diciamo, nello sport, perché il giorno prima sempre sensazioni tremende quindi che poi non si riflettono effettivamente sulla realtà di quello che può essere la gara. E quindi però quello che era importante invece per me è avere una sorta di schematizzazione delle cose da fare, quindi che può essere per me l'attivazione prima della gara, quindi anche a livello emotivo arrivarci molto determinato, attivato, e poi di gesti, quindi il tuffo, quindi pensare a come mi tuffo, e com'è la bracciata in acqua, com'è la sensazione dello scivolamento nell'acqua, e quando esci la prima transizione, quindi allacciare il casco, la gestualità dell'allacciare il casco, come prendere la bici.
Perché tu dicevi, parlavi in generale del triathlon come uno sport in cui sì, comunque a livello mentale bisogna fare più la fatica rispetto ad altri sport. In realtà ci stai descrivendo, e noi ne siamo ben consci, del fatto che nel triathlon l'aspetto mentale è davvero tanto importante.
È tantissimo. Quello di cui mi riferivo io è che, diciamo, che sicuramente non mi trovavo, che ne so, a fare come un lottatore che sa che il giorno dopo scende sul ring e la sua, diciamo, la sua missione è quella di distruggere l'avversario. Ecco, dal punto di vista del triathlon, diciamo che non ci sta quella componente, c'è la componente fisica nel nuoto in realtà, però sicuramente molto meno aggressiva rispetto a quelle che
Anche se le
possano
mazzate, soprattutto
anche
le
se ne
bombe, le
mazzate,
batte parecchio, ecco.
oppure un tiratore, diciamo che se io sbaglio la bracciata di mezzo centimetro non succede niente, se invece un tiratore sbaglia di mezzo centimetro è già compromesso completamente la gara. Quindi in quel senso là, diciamo che nel triathlon è vero che c'è una componente mentale importantissima, anche perché comunque sia la sostenibilità della fatica stessa è tutta di testa fondamentalmente, specialmente secondo me al nostro livello, se sei arrivato dove sei arrivato, più o meno la componente fisica ce l'hai, quello che fa grossa la differenza è anche la capacità di sopportare, diciamo, la fatica in quel momento e di esserci. E quindi da quel punto di vista là il nostro è uno sport assolutamente mentale, quello sì.
E dai, allora raccontaci un pochettino la gara del triathlon olimpico. Sappiamo che poi le gare sono state due, e poi soprattutto l'altra ha avuto dinamiche diverse, anche un epilogo decisamente più piacevole in generale. Però cominciamo ovviamente dal triathlon olimpico.
Sì, allora il triathlon olimpico, diciamo, appunto, in realtà per le prime due frazioni io ho fatto la gara che mi aspettavo che facessi, ed è stata pure una gara piuttosto, diciamo, lineare, cioè sono contento di quello che ho fatto perché ho fatto un ottimo nuoto, sono uscito subito là nel gruppo di testa dove contava, c'era stato un piccolo gruppetto che si era un po' avvantaggiato, ma comunque ero in gara, e specialmente la prima parte della bicicletta anche ero in gara. Le sensazioni subito non erano state delle migliori, e diciamo che la cosa è andata un po' peggiorando nella seconda parte della bicicletta, dove purtroppo questo è un mio difetto, tra virgolette, nel senso è una cosa che a me capita, e quando sono molto carico a livello emotivo, come può essere per un evento del genere, come quello delle Olimpiadi, tendenzialmente inizio a respirare un po' male e mi va in blocco il diaframma. Quindi quando sono sceso di corsa, purtroppo ho avuto questo blocco al diaframma e ha un po' compromesso il resto della gara, diciamo, quindi non mi ha permesso di esprimermi al 100%. Cosa di cui effettivamente è il più grosso rammarico che ho di queste Olimpiadi è quello, cioè nel senso di non essere riuscito a dare il massimo, proprio massimo, cioè ho dato il massimo per le condizioni in cui stavo, però so che fisicamente, diciamo, valgo molto di più ed è anche di quei motivi per cui, insomma, mi piacerebbe farne un'altra e arrivare là
Ma poi ci arriviamo,
Non
perché
è il mondo,
adesso
ancora non si sa, ancora non si sa,
ormai
però
ci siamo già pronti per ripartire anche per quest'altra
fatto sta che subito dopo finita la gara individuale il mio pensiero è stato sulla staffetta, cioè ho detto io sono
Certo,
stato
ecco, e
convocato così.
questo è un aspetto importante, Delian, che ti volevo chiedere, scusami se ti ho interrotto,
Certo,
perché
prego.
comunque termini una gara che, voglio dire, comunque al traguardo credo che tu, nonostante il risultato non fosse quello che ti aspettassi, che volessi, cavolo, comunque hai tagliato il traguardo di un'Olimpiade, immagino che comunque una grande emozione tu l'abbia provata in quegli ultimi metri prima
È
della
stato
finish line.
comunque sia l'epilogo di un percorso molto faticoso e in ogni caso sono stato felice perché comunque sia ho tagliato quel traguardo, sono arrivato oltre quella linea e c'erano i cinque cerchi sotto di me e ho partecipato insomma alla gara più importante degli ultimi 4-5 anni per via del Covid.
Questo però dopo quanti giorni? Mi sembra 3 giorni, avevate poi
Abbiamo avuto 4 giorni tra
4
sì.
giorni. Dopo 4 giorni una gara ancora più importante probabilmente, nel senso che le
Sì.
aspettative dal punto di vista del risultato finale, visto quello che avevate fatto anche nelle ultime uscite,
Sì,
insomma,
era
ora e tutto quello che c'è sul
assolutamente
percorso erano importanti.
alto. E soprattutto anche perché la convocazione, insomma, la scelta dell'uomo, sia da parte mia che di Gianluca, era stata in base fondamentalmente a chi potesse essere migliore in staffetta in quel momento. Quindi, diciamo, per noi uomini era veramente molto importante la staffetta. Penso ovviamente anche per le ragazze, però in particolare per noi era stato il motivo principale per cui noi stavamo là alle Olimpiadi.
Ecco,
E quindi.
ti apro e chiudo una parentesi innanzitutto, proprio parliamo della questa Miss Relay, della staffetta mista. Che cosa ne pensi? Nel senso che questo, la staffetta mista ha significato nel mondo del triathlon un inizio di un nuovo tipo di triathlon che adesso sta arrivando. Tra l'altro, poi commenteremo anche magari più avanti il fatto che è stato proprio annunciato in questi ultimi giorni l'ufficialità di un campionato del mondo Arena Games, quindi Super League Triathlon insieme con World Triathlon, e comunque la Super League Triathlon ha dato un'impronta importante con questi Triple Mix Eliminator che adesso farà parte anche della pianta stabile della World Triathlon, addirittura si prospetta come una futura medaglia olimpica. Cosa pensi quindi di questa staffetta mista e di questo nuovo trend del triathlon che sta diventando sempre più, diciamo così, televisivo, spettacolare, corto, veloce?
Allora, sicuramente è una trasformazione del triathlon probabilmente necessaria, primo, cioè, anche se si pensa che si stia trasformando chissà quanto, ma se noi andiamo ad analizzare una gara come quella dell'Eliminator che fa la World Triathlon, comunque sia ci vuole la stessa base di allenamento che fai su un olimpico, perché tu ripeti pure la distanza. A ritmi assolutamente folli, per carità, perché sono ritmi estremamente intensi, ma comunque la ripeti a distanza di 20 minuti 3-4 volte. Quindi, in ogni caso, secondo me, la base di allenamento non cambia tanto. Cambia magari delle cose a livello specifico sulla preparazione per quel tipo di evento là. Però la base di allenamento che noi abbiamo per l'Olimpico sarà la stessa che secondo me ti serve per affrontare quel tipo di gare. Stessa cosa si è vista nella staffetta, cioè un triatleta completo fondamentalmente riesce ad esprimersi ad un certo livello sull'olimpico e poi va in staffetta e non ha alcun problema anche a reagire su quel tipo di ritmi là. Certo, probabilmente ci sarà, tra virgolette, sarà più facile per alcuni giovani emergere più in fretta, perché come si è visto, diciamo, nel nostro sport la maturazione avveniva un pochino più tardi, nel senso che appunto intorno alla mia età iniziavano a esserci quei grossi campioni che magari continuavano a esserci fino a 30, 33, 34 anni. Magari ci sarà probabilmente un, tra virgolette, uno slittamento dell'età di maturazione di vera, e già c'è effettivamente, perché quando c'è il formato Super League eccetera, adesso vediamo che due medaglie di Tokyo, insomma, sono due ragazzi estremamente giovani sotto i 25 anni, cosa che magari prima era difficile. Se vediamo le medaglie di Rio, invece erano tutte più avanti negli anni, quindi c'è già questo slittamento generazionale dovuto a questo cambio radicale, diciamo, tra delle distanze e del format.
La staffetta comunque ti piace? Ti appassiona?
Mi piace molto, è bellissima, è coinvolgente e secondo me anche molto spettacolare da guardare. Il fatto che ci sia, peraltro siamo stati il primo sport a fare l'alternanza tra uomo e donna, a farla mista. E molti sport ci hanno seguito, come hanno fatto ad esempio il nuoto, adesso c'ha le staffette miste, l'atletica c'ha le staffette miste, quindi siamo stati dei precursori a livello di triathlon su questa
come
cosa.
Sempre il triathlon
è sempre avanti, esatto. E secondo me nel triathlon riesce particolarmente bene questa cosa, tant'è che comunque sia anche si vede quanto è importante effettivamente la scelta giusta tattica della prima donna e del secondo uomo. E secondo me appunto è molto affascinante come mondo dietro, e noi come Italia abbiamo fatto, penso, molto bene.
Quali erano le vostre aspettative? Prima del via, tra voi quattro, cosa vi siete detti? Vi siete detti qualcosa?
Diciamo che non c'erano aspettative tra di noi, però ci fidavamo l'uno nell'altro e quindi eravamo molto coesi. Ma in generale tutto il percorso è stato un percorso molto coeso tra di noi, tra me e Gianluca, tra me e Alice, tra me e Verena, di loro. C'era molta coesione e voglia di fare bene insieme, e penso che questa sia stata una delle chiavi che insomma poi ci ha portato a un risultato da prendere diploma olimpico. Parliamoci chiaro, obiettivamente noi abbiamo lasciato alle spalle nazioni con una qualità enorme, come ad esempio l'Australia, la Nuova Zelanda, erano nazioni da podio, e riuscire a mettere il piede davanti a queste nazioni qua non era affatto scontato. Sapevamo che potevamo valere con tutte le nazioni al loro meglio intorno tra la decima e la settima posizione, siamo usciti fuori con l'ottava posizione, per noi è stato un ottimo traguardo, non posso dire niente. Abbiamo preso un diploma olimpico che comunque sia, penso, faccia onore alla nostra nazione. Siamo consapevoli che bisogna migliorare, siamo consapevoli che vogliamo tutti quanti migliorare, e ci presenteremo a Parigi sicuramente con una solidità differente. Al di là di chiunque vada a Parigi, io penso che come nazione, anche con noi giovani che stanno crescendo adesso, si possa arrivare a Parigi ambendo anche a un risultato migliore di quello che è stato.
Ascolta, allora, prima poi di fare il salto nel tempo e tornare al Delian di
troppo avanti,
e prima poi di rifare un salto avanti, nel senso che poi ovviamente parleremo anche di questa rincorsa a Parigi 2024, che di fatto già comincerà tra qualche mese, volevo che mi facessi un tuo commento su un certo Christian Blumenfeld, insomma il toro che, a proposito di atteggiamento mentale, fa quell'ultimo chilometro dando di tutto di più, una progressione pazzesca. Tra l'altro non so cosa ne pensi tu, però è un po', insomma, una battuta che faccio, che facciamo un po' tutti, sembra il calabrone che non sa che non può volare eppure vola, è proprio brutto da vedere, non si può vedere quando corre, eppure e insomma questo Blumenfeld che vince le Olimpiadi, vince il Mondiale, è capace di fare delle cose incredibili anche nella Super League Triathlon, e va a Cozumel questa domenica
e distrugge il record del mondo.
Cosa ne pensi?
Allora, io penso, al di là del rispetto che ho come lui come atleta, io penso che anche a livello di persona sia veramente un esempio. Se quello che parla, di cui stavo parlando prima, cioè l'aspetto, quanto sia possa essere importante l'aspetto mentale, è fondamentale. Lui è l'esempio di quello, cioè nel senso lui si è messo in testa che è così e che vuole fare quello e riesce a canalizzare tutte le sue energie in quello che deve fare. È un esempio impressionante e secondo me, al di là di tutto quello che si può dire di quanto sia mostruosamente fisicamente forte, io con lui abbiamo la stessa età. E gareggiavamo sin da junior insieme. Io da junior fondamentalmente lo battevo abbastanza facilmente. Abbiamo fatto l'Europeo, mi ricordo a Eilat in Israele. E io e Mattia Steinwander abbiamo fatto Mattias primo, io secondo, e lui era arrivato terzo. E avevamo detto: ammazza, questo è un ciccione, guarda come corre. Io mi ricordo durante la corsa, io ero arrivato in volata proprio con Christian e ho detto: ah, cavolo, non mi può battere questo ciccione. Ho fatto uno sprint, però guarda, alla fine siamo arrivati quasi a 10 anni, 9 anni dopo, e insomma, lui è arrivato là. Io sono riuscito ad arrivare alla mia Olimpiade, ma insomma, ben lontano da quello che può fare lui. Allora penso. Qual è la grossa differenza? Il fisico? In realtà no, fondamentalmente lui ha fatto un percorso anche a livello mentale, secondo me, che l'ha portato poi a raggiungere questo apice gigante. È uno dei motivi per cui penso, insomma, mi dà fiducia anche su me stesso, cioè penso che se posso lavorare su certi aspetti, allora forse ci posso arrivare anch'io e quindi è quello che farò adesso.
Molto interessante questo. Ovviamente poi allora adesso facciamo questo percorso storico della tua carriera sportiva e poi ovviamente in chiusura ritorneremo ancora su questi aspetti anche per parlare di quello che è il prossimo sogno, i prossimi sogni da realizzare. Allora, dicevamo all'inizio che io ho delle foto in cui c'è il nostro Delian a 7 anni con una grinta pazzesca, però prima di vedere questa foto qui volevo chiederti: il triathlon è stato quindi il tuo primo sport, diciamo, o prima avevi già fatto anche qualcos'altro, o nel frattempo hai fatto anche altre cose?
Allora, nel frattempo ho fatto un po' di altre cose. Io ho sciato per tanti anni, anche a livello agonistico, perché era una passione, insomma, di mio padre, quindi ci portava sempre in montagna a me e mio fratello. E ho fatto un po' di tuffi insieme al triathlon. Prima feci qualcosa di ginnastica artistica, ho fatto un po' di karate perché ero un bambino iperattivo e quindi fondamentalmente i miei genitori cercavano di scaricarmi in qualsiasi modo possibile in modo che non li distruggessi casa. E quindi mi hanno fatto provare tanti sport, però il triathlon alla fine è stato proprio quello che mi ha stancato di più di tutti e quindi, e quindi è stato il candidato migliore a scaricare un bambino iperattivo.
Ascolta, domanda che ti hanno fatto un miliardo di persone che sempre credo che ti facciano, ma il tuo nome come mai hai
A
questo
origini bulgare da parte di papà, a
particolare? Ok, perfetto.
origini bulgare, però sono nato in Italia 100% italiano.
Romano di Roma. Perfetto.
Romano di Roma, Romano Doc.
Ascolta, allora cominciamo con questa foto, tra l'altro con una casacca che per te vuol dire famiglia, che è ovviamente quella della Minerva Roma. E allora, raccontaci
Assolutamente.
di questa foto e poi raccontiamo anche di questa famiglia. Ne abbiamo parlato anche con la tua Ale l'altra settimana, insomma, e sappiamo quanto Marco Comato, tutto lo staff, tutti i tecnici, tutte le persone che ruotano attorno a questo team abbiano creato un qualcosa che è davvero unico, diciamo, probabilmente in Italia, perché da così tanti anni va avanti e continua a creare sempre nuovi talenti, tra l'altro.
Assolutamente. Allora, qua stavamo nel lontano, mi sembra 2002 o 2001, a Villa Glori. E praticamente era un triathlon ad handicap, quindi avevamo nuotato giù nell'acqua acetosa, nella piscina 50, e poi eravamo venuti su e praticamente partivamo a handicap con la differenza che c'era nel nuoto. E quindi praticamente era un triathlon spezzato fondamentalmente. E questo qua dietro che mi fa il tifo è mio fratello, pensate, anche lui faceva triathlon all'epoca. E
Mi
niente,
ha
quindi
convinto a fare triathlon. Come mai avete cominciato a fare
mio
triathlon?
fratello, perché aveva una compagna di classe alle elementari che faceva triathlon. E niente, praticamente mio fratello ha voluto provare lo sport. Io all'epoca facevo tutto, volevo fare tutto quello che faceva mio fratello per forza, se no facevo un casino. E quindi niente, io l'ho provato. Mio fratello c'è stato 3 mesi e poi ha detto: questi sono pazzi. Invece a me è piaciuto e ho detto: sai che c'è, io
Sono
resto a
pazzi
fare
in
questa,
piega, quindi
io sono pazzo e resto a fare questa cosa da pazzo. E quindi così è nato il mio amore per il triathlon. E ovviamente la Minerva Roma ha giocato un ruolo fondamentale nella cosa, perché grazie ai suoi tecnici, insomma, che sin da piccolo mi hanno cresciuto, non è stata solo una scuola, diciamo, tra virgolette, di sport, però veramente è stata anche una scuola di vita, una scuola che mi ha insegnato grossi valori, insomma, tutto. Cioè, io non smetterò mai di ringraziare Marco, non smetterò mai di ringraziare i tecnici, dove c'è stato da Roberto Montesi, che adesso non segue più, ma è sempre stato, insomma, un grosso riferimento per i ragazzi della Minerva, a Massimiliano Biribò, col quale invece ho costruito effettivamente poi tutta la mia carriera a livello agonistico vero e proprio. È stato, insomma, un percorso continuo, pieno di persone speciali veramente per me, che mi hanno permesso poi di arrivare a coronare il mio sogno a cinque cerchi e di fare di questo sport effettivamente una professione. E
Wow.
quindi veramente è stato un percorso fantastico, e nel
Quando
mezzo ho
si
conosciuto.
è accorto Deli che questo sport, che ovviamente è cominciato a 7 anni, inizialmente era un gioco, chiaramente. Quando
Certo.
hai cominciato a prendere consapevolezza anche i tuoi tecnici, insomma, ma soprattutto per te, che questo poteva essere un qualcosa di più che ti dava soddisfazione anche dal punto di vista della classifica, perché arrivavano dei bei risultati, insomma, evidentemente.
Ah, di base è sempre rimasto un gioco, cioè nel senso che la mia filosofia è che finché mi diverto io lo faccio.
Vero.
E quindi, tra virgolette, secondo me quella parte di giocosità deve comunque rimanere, al di là di tutto che è la mia professione, eccetera. Però quindi mi ritengo molto fortunato perché io mi diverto nel fare la mia professione. Mi diverte allenarmi, mi diverte stare nel gruppo e mi diverte gareggiare specialmente. Però ecco, ho realizzato che effettivamente era quello che volevo fare al 100%, uscito dal liceo. Nel senso, uscito dal liceo, ho iniziato a studiare un pochino all'università. Nel frattempo continuavo a fare triathlon e mi sono reso conto che effettivamente quanto ci tenessi a questa cosa e quanto seguire tutto quello che facevano, diciamo, i miei coetanei all'epoca fosse lo trovassi un po' quasi noioso, cioè nel senso che volevo fare qualcosa di diverso e qualcosa che obiettivamente non mi privasse di, cioè non era una privazione non fare quello che facevano i miei coetanei, anzi era un valore aggiunto alla mia vita. E
Ecco,
quindi.
Delia, questo è sempre, ne abbiamo parlato tantissime volte con tanti ospiti, anche con tanti tuoi compagni di nazionale, diciamo, e non solo. Il fatto che quel periodo particolare, appunto, il fine superiori, inizio, diciamo, il passaggio da junior a under 23, è veramente un
La
passaggio
faccia ti
complicato.
affacci nel mondo vero, diciamo.
Ecco, è veramente tosta da affrontare questo cambio.
Assolutamente.
E probabilmente bisogna avere anche, riuscire a trovarsi, a guadagnarsi, a meritarsi la fortuna di avere un sostegno di un certo tipo. A te com'è andata? Nel senso, come hai fatto? Al di là del fatto che ci hai messo del tuo, come ci dicevi, perché volevi e hai scelto, ovviamente, questa è
Certo,
la
io ho scelto quella
questione.
strada là. Assolutamente ho avuto la fortuna, diciamo, anche di essere, tra virgolette, corteggiato dai gruppi militari, quindi, e poi in più ho qua, diciamo, quello che era il mio allenatore, insomma, di quando ero ragazzino, anche lui stesso, diciamo, è dipendente di un corpo militare, è direttore tecnico di un corpo militare, e quindi, diciamo, io avevo avuto anche una proposta dall'esercito, invece ho aspettato apposta, insomma, il mio gruppo sportivo per entrare perché l'ho scelto come mio gruppo sportivo perché volevo che fosse il mio team. Ed è stato assolutamente, secondo me, la scelta migliore che potessi fare. Sono stato molto fortunato. Adesso vedo che, per fortuna, insomma, in quest'anno molti giovani forti hanno avuto la possibilità di. Adesso stanno riaprendo, c'è una nuova apertura sul triathlon, il che è estremamente importante, secondo me. Al di là di quello che può sostenere una società civile, anche là, insomma, ci sarebbe un grosso lavoro da fare da parte delle società civili, perché secondo me è un bacino troppo importante da lasciarlo così. stare, ma comunque sia per quello che è la realtà attuale italiana, il gruppo sportivo per un giovane è estremamente importante, lo è stato per me, mi ha permesso di avere l'indipendenza tale da poter concentrarmi solo su questa cosa nella mia vita, almeno temporaneamente. E quindi penso sia stato un grosso valore aggiunto che mi ha permesso anche di raggiungere poi i risultati che ho dovuto raggiungere, dai podi agli europei, dalle staffette vinte negli europei, alla vittoria in Coppa del Mondo a Cagliari, al terzo posto a Miazzato.
Adesso allora vediamo queste foto. Intanto, tra l'altro, volevo aggiungere a questa cosa qui il fatto del gruppo militari. La cosa molto importante è che Federazione Italiana Triathlon ha raggiunto, insomma, il fatto del doppio tesseramento, che permetterà poi anche alla società privata,
Assolutamente,
ovviamente, di avere il loro giusto riscontro in quest'ambito. Insomma, tutti contenti ed è un panorama ancora migliore per la nostra triplice. Allora,
assolutamente. Assolutamente
io
sì.
ti faccio vedere un po' di foto adesso, di quelle che mi hai mandato tu, poi ovviamente hai un palmarès che, ragazzi, ci mettiamo 2 giorni qua a raccontare tutto quello che hai vinto, quindi andiamo per punti, andiamo per qualche foto, poi ci racconterai tu magari anche altro. Qui ti vediamo sempre giovanissimo con una medaglia tra i denti. Qua cos'era successo?
Qua ero cadetto, ancora all'epoca si chiamava cadetti, che adesso corrisponde a Utah. Praticamente avevamo vinto l'italiano a squadre per somma di tempi e in più avevo fatto terzo nell'individuale ed è stato, diciamo, uno dei miei primi risultati importanti a livello sportivo, con me e i miei compagni dell'epoca, che era Lorenzo Ciuti, che è stato anche lui un grosso, diciamo, atleta
Mitico Lorenzo.
internazionale, famoso, che poi ha preso un altro percorso di vita, ma col quale ancora siamo super amici. E niente, quindi è uno dei ricordi più belli che de devo dire che ho dell'epoca. E fu una grossa soddisfazione per me perché non me l'aspettavo, nessuno mi dava un soldo, anche perché ero al giugno 40 e quindi ci ho messo un po' a crescere e neanche sono cresciuto poi così tanto però diciamo che appunto mi ero affacciato alla categoria cadetti, che era veramente il più piccolo di tutti, e invece insomma ero riuscito a raggiungere sempre con la grinta, che penso che mi abbia sempre contraddistinto, tant'è che mi sono tatuato un toro sul braccio apposta.
Poi del toro adesso ci dirà, insomma, anche perché
E ero riuscito comunque a raggiungere, insomma, un risultato che per me era stato eccezionale, e
bene,
quindi un
bene.
ottimo ricordo quello.
Ascolta, e poi ovviamente la domanda che faccio a chi ha l'onore e il piacere di indossare questo body azzurro è, al di là di questa gara che adesso ci dirai anche della particolarità della foto, cosa significa per te indossare questo body azzurro?
Beh, è orgoglio, è grossa soddisfazione dal momento in cui, diciamo, ho avuto la possibilità di accedere al mondo che è della Nazionale Italiana Triathlon, ma in generale nazionale, insomma, poter rappresentare il proprio paese in competizioni internazionali con tutti gli altri paesi è un onore enorme. Sono sempre stato estremamente onorato di farlo, è sempre stata una motivazione ancora in più per fare ancora meglio. Penso veramente è una delle cose di cui sono più grato a questo sport, diciamo, nella mia vita, è stata la possibilità, diciamo, di rappresentare un qualcosa di più grande, in giro per il mondo.
Questa foto in particolare, dove eri? Che cosa è
Questa
una
foto in
TV, giusto?
particolare erano i giochi europei di Baku, che è edizione del 2015. E qua diciamo che era un'uscita dalla zona cambio, dove c'era l'uscita della zona cambio tipica olimpica, quindi uscita su corridoi laterali. E niente, praticamente questo atleta qua, spagnolo, Godoy, è uscito, diciamo, un pochino troppo con irruenza mentre passavo io, e quindi ho dovuto assumere questa posa molto chiasmica
Plastica.
per evitarlo, che non si vede nei fotogrammi successivi, ma ero riuscito a evitarlo molto in modo molto brillante, molto
Giustamente
assolutamente.
facevi sci da ragazzo, quindi sei riuscito
Esatto.
a.
Quindi sui pali, abituato a schivare.
Ascolta, invece qui poi arriva anche la soddisfazione di una medaglia.
Assolutamente sì, questo qua era l'Europeo di Bagnoles, poco dopo questi giochi europei che avevo disputato, e, diciamo, ho preso la medaglia all'individuale con terzo posto, insomma, nell'Olimpico, ma ancora più soddisfazione è stato vincere, diciamo, la staffetta contro l'Inghilterra e contro la Spagna. E Under 23, insomma, gran soddisfazione, per niente, risultato anche qua per niente scontato. E insomma è stato bello, è stato molto molto bello. Anche là, peraltro, in foto ci stava Alessandro Bottoni, che è il mio allenatore, e Lorenzo Ciuti, con il quale gli ho messo la medaglia al collo perché non era parte della nostra staffetta, e Riccardo De Palma, che è anche lui il ragazzo che ha smesso, che però è stato nella nazionale tanti anni.
Certo. E qui vediamo un'altra medaglia.
Qua un'altra medaglia, è stata la mia prima medaglia nell'Olimpico a livello assoluto, un secondo posto, e vinsi il titolo Under 23 quell'anno. Anche questa foto qua, diciamo, mi rende particolarmente orgoglioso perché feci una gara piuttosto aggressiva di testa con una condizione climatica un po' da folli, che era Caorle. Nel 2016, un caldo fotonico, e io invece ero partito come un pazzo all'impazzata, tant'è che infatti il vincitore, che fu Facchinetti, mi aveva ripreso proprio gli ultimi 100 metri, e io ero al limite del collasso perché ero partito veramente troppo forte, e quindi alla fine mi permise di conquistare comunque il secondo posto e di vincere il titolo Under 23. Però insomma è stata anche quella una grande esperienza, un bel passaggio per me.
E adesso andiamo invece a Cagliari 2018, dove il nostro caro Delian ha fatto la storia. Insomma, vediamo due immagini, però questa è una gara che magari ci racconti non nel dettaglio, però vorremmo che ci spiegassi
Certo.
un pochettino più quello che hai vissuto in quella situazione, perché
Certo.
realmente è successo qualcosa di storico. Qui ti vediamo con Uccio in gara.
Assolutamente. Qua con Davide, che peraltro anche lui ha fatto terzo in quella gara, quindi era una doppietta italiana sul podio della Coppa del Mondo, che penso che sia l'unica volta che è successo nella storia. E al di là della mia vittoria, che anche quella era la prima volta che succedeva nella storia. Questa gara è stata emozionante sin da subito, nel senso che ero arrivato là con la consapevolezza già di poter fare molto bene, perché ero in una condizione ottima, e con la convinzione che avevi fatto bene, e in effetti è stato così sin da subito. Mi ricordo, sono partito per quella gara un nuoto, diciamo, non eccezionale ma buono, e un percorso duro che mi si addiceva particolarmente, con tanta salita in bicicletta e la salita di corsa, e niente, praticamente sono riuscito a mettere tutto me stesso in quella gara. Mi ricordo una cosa in particolare di quella gara, se devo descriverla, era la mia lucidità. Cioè, nel senso, io in ogni momento di quella gara sapevo esattamente cosa fare e dove farlo. Tant'è che mi ricordo che Wild, che peraltro è stato medaglia adesso di bronzo a Tokyo, era partito, diciamo, con un ritmo secondo me un po' eccessivo rispetto a quello che avrei potuto tenere io, e quindi l'avevo lasciato andare. L'ho tenuto praticamente tutta la gara là, a 100-150 metri di distanza, e sull'ultimo chilometro ho detto: ok, adesso ce n'ho più io, e apro. Ho aperto, sono arrivato alle sue spalle, e subito a 300 metri alla fine ho detto: adesso faccio un cambio di ritmo e testo come sta prima della volata. E invece è stato subito il cambio decisivo, tant'è che mi ha permesso di arrivare con relativa tranquillità al traguardo e poter fare la mia incornata.
Eccola
Eccola
qua l'incornata.
qua, che vediamo in foto sullo striscione d'arrivo. Quindi, se devo descrivere in poche parole questa gara, è stata, al di là dell'emozione, ma la mia grossa lucidità in gara. Ecco, avevo una presenza importante.
Ascolta, gli ultimi minuti, allora ti faccio ancora un po' di domandine, però magari un po' più veloci del tipo, col triathlon hai girato il mondo, avremo ancora da raccontare un sacco
Sì.
di belle, belle gare, di imprese, di vittorie, di magari anche fallimenti, perché lo sappiamo, nella vita del professionista, dell'atleta, ci sono gli alti e ci sono i bassi che ti permettono poi di ritornare in alto, insomma, questo lo sappiamo bene. qual è il luogo più bello che il triathlon ti ha permesso di conoscere nel mondo?
Difficile da giudicare, ma se devo dire un luogo che veramente mi è rimasto nel cuore, è vicino New Plymouth, Okura si chiama.
Wow.
E in Nuova Zelanda. Veramente magico.
E invece se c'è il tuo mito nel triathlon in generale, quindi di tutti i tempi, è un atleta che ammiri particolarmente, abbiamo parlato di Blumenfeld, ma magari non è lui, dei tuoi anche avversari attuali.
Assolutamente. Allora, per cui provo veramente tanto rispetto, Mario Mola, perché è una persona, a parte che mi ci sono allenato anche insieme, e penso che abbia, diciamo, è tra gli atleti a livello umano veramente una bravissima persona e lo rispetto tantissimo. Come atleta, secondo me, è stato, adesso sta vivendo un momento un po' di crisi, ma come abbiamo detto tutti quanti hanno alti e bassi, però è stato veramente uno degli atleti più solidi con le possibilità che aveva, insomma, nonostante il suo gap nel nuoto, riusciva sempre a rigirare la gara in modo tale che fosse la sua gara, e devo dire che grossissimo rispetto per lui e anche per Javier Gomez in generale, perché comunque sia il mito col quale sono cresciuto, insomma, prima di affacciarmi effettivamente nel mondo del professionismo, lui era già un grande, e devo dire che ancora lo è, assolutamente. Ci ho gareggiato le Olimpiadi insieme e anche lui è andato là e non ha fatto il risultato, insomma, che si aspettava, eccetera, però grandissima stima, insomma, per essersi messo in gioco e essere arrivato fino a dove voleva arrivare.
Certo. Ascolta, se dovessi scegliere la tua distanza preferita, anche questa domanda secca, tra, oramai ci abbiamo anche, appunto, l'abbiamo parlato prima, Arena Games, sprint olimpico.
Allora,
Arena Games,
a me l'Olimpico piace molto, ma probabilmente lo sprint è più coinvolgente anche durante la gara. Se devo dire, lo sprint.
E una volta, adesso parliamo anche del sogno a 5 cerchi di Parigi, però ti faccio la domanda successiva. Una volta che ti vedi tra qualche anno ancora triatleta, se ti dico la parola Ironman...
Ci si pensa. Sicuramente passerò da dei mezzi Ironman. Da dei mezzi Ironman, penso, nel mio percorso di vita da atleta, perché penso che ne valga la pena provare. E per il full ci penserò ancora un po', non lo so.
C'è tempo per il full. Ascolta, e allora concludiamo la nostra chiacchierata e ti ringrazio perché davvero ci hai emozionato, hai detto delle cose davvero molto belle e importanti, a partire da quello del vostro gruppo, a quello che hai vissuto tu in prima persona, e ovviamente tutti quanti ci auguriamo di poterti vedere grande protagonista anche in quella che è la rincorsa e poi anche quello che sarà appunto la prossima Olimpiade. Come ti rituffi, cosa pensi, come si ricomincia un percorso così importante dopo che si è già comunque realizzato il grande sogno delle Olimpiadi? Cosa senti dentro di te per, se ti dico appunto, Parigi 2024?
Allora, io diciamo che subito dopo le Olimpiadi ho provato un certo senso di vuoto, perché comunque ero arrivato a qualcosa a cui volevo arrivare. E poi mi sono reso conto di volere di più da quell'esperienza, cioè di volerla rivivere e voler ottenere di più. Quindi mi sono rilanciato con nuovi obiettivi, fondamentalmente. Mi sono detto, ok, sono arrivato fino a qua, adesso portiamo l'asticella più in alto, sono arrivato fino a qua e cosa voglio fare? E quindi niente, praticamente ne ho parlato col mio allenatore e mi sono posto degli obiettivi molto ambiziosi, fondamentalmente, che è quello di poter avere la possibilità di prendere una medaglia alle prossime Olimpiadi. Wow. Adesso, come cosa, sembra impossibile, lo so, sembra impossibile a molti, ma non ai miei occhi, e quindi lavorerò in questo senso. Poi se ci riuscirò o no, sono life goal, qualcuno ci riesce, qualcuno no. Per adesso il mio goal nella vita è questo, da qua al breve termine, da qua ai prossimi 3 anni. Quindi vediamo.
Ci piace tantissimo questa cosa che ci hai raccontato, e ovviamente faremo il tifo ancora più forte per te, perché veramente Non è da tutti, come dicevi tu prima, anche un certo Christian Blumenfeld si è messo in testa e decide quello che vuole andarsi a prendere, e sta dimostrando al mondo intero di riuscirci, insomma. Quindi veramente forza Delian, un grazie, grazie di cuore, perché è stata una bellissima chiacchierata. Speriamo di poter raccontare presto ancora di tue belle e grandi imprese in giro per il mondo e di riabbracciarci presto poi anche magari in qualche gara italiana.
Grazie mille a te, grazie mille per l'intervista, è stato un piacere e niente, alla prossima allora.
A presto, grazie mille, ciao. E allora ragazzi, davvero, come dice Michele, anche che saluto, Michele Gretti che ci segue sempre, grazie Michi. Crederci è la prima cosa, una cosa davvero importante. È stato bellissimo poter raccontare la storia sportiva di Delian, ce l'ha raccontata raccontandoci anche degli aneddoti particolari, quindi grazie di cuore, perché ha davvero condiviso tutto quello che è importante per lui, la sua davvero passione triathlon, l'abbiamo sentita in maniera molto forte fino a questo finale che personalmente mi è piaciuto tantissimo. E, insomma, provo simpatia e ammirazione per i nostri atleti della nazionale. Devo dire che questa cosa che mi ha raccontato Delian mi ha fatto impazzire il termometro di simpatia nei suoi confronti, perché credo davvero che questa determinazione sia fondamentale per andare a prendersi dei grandi risultati. Quindi davvero in bocca al lupo al nostro Delian e ovviamente poi a tutta la nostra nazionale per riuscire a essere ancora più performante, perché ce lo meritiamo, il nostro triathlon, il nostro mondo triathlon italiano vuole assolutamente crescere. Io vi ringrazio di cuore per essere stati con noi questa sera, ringrazio tutti gli amici anche delle altre piattaforme che sono collegate con quella di Mondo Triathlon per seguire questa puntata di Passione Triathlon, che le ricordo è la numero 177. Questa puntata e le altre 176 le trovate tutte quante sulla pagina ufficiale mondotriathlon.it/passione in versione video e anche in versione podcast. Vi ricordo che il podcast potete direttamente ascoltarlo con il vostro player preferito, dal vostro PC, dal vostro cellulare ovviamente, con Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, qualsiasi sia il vostro player, basta che digitiate Mondo Triathlon, Passione Triathlon oppure Daddo anche, e vi verrà fuori l'elenco di tutte le puntate, poi sceglierete quella che vorrete ascoltare, magari allenandovi come faceva Delian prima di Tokyo 2020 sui rulli o facendovi una bella corsa. Direi che ci siamo detti tutto, anzi vi preannuncio, dico una novità, di solito non lo faccio, lo annuncio nel fine settimana o all'inizio della settimana successiva, vi dico già che settimana prossima sarà nostra ospite Carla Garbarino, ha scritto delle pagine storiche del nostro triathlon, una grande passione triathlon, andiamo a raccontare un po' la storia anche di quello che è stato il triathlon dei pionieri, quindi l'inizio del movimento del nostro sport, e mi piace che vengano fuori queste emozioni che sono l'inizio, un po' le ultime cose, l'attualità della nostra triplice, è bello raccontarla tutta. Per il resto io direi che su mondotriathlon.it trovate ovviamente tutta l'attualità minuto per minuto 24 ore su 24, e quindi vi aspetto, vi auguro una buona serata, una buona cena, come al solito da Docelio, triamo, vi voglio bene, grazie, buona serata a tutti, grazie ancora a Delian, e vediamo la sigla finale e ci vediamo settimana prossima per la puntata numero 178 di Passione Triathlon. Ciao.